Siamo Valeria
e Lucrezia
e questo è Erranti, uno spazio per viaggiatori senza macchie e senza paura.
Ogni puntata un'occasione per immergersi,
senza supplemento di bagaglio,
nelle avventure di qualcun altro.
Sì.
Benvenuti e benvenute, siamo ad Erranti, io sono Lucrezia
e io sono Valeria
e qui abbiamo ben due ospiti oggi.
Ma un'unica identità, due ospiti ma un'unica identità.
Ecco, volete presentarvi?
Io presento te, tu presenti me.
Bellissimo, ci piace.
Lui è Cesare Benedetti.
E lei è Francesca, sei Francesca, no, Gaia Pedron.
E facciamo parte di questa associazione che si chiama Fuori Via, che si occupa di diverse cose, ma in particolare di organizzare dei cammini.
Volete farci una piccola spiegazione di che cos'è Fuori Via, com'è nata, come si sviluppa?
Certo. Innanzitutto va detto questo, che Fuori Via è un'associazione che conta all'incirca 8 anni di vita, però prima di diventare associazione era un qualcosa di diverso. Era un laboratorio universitario che si teneva all'Università IUAV di Venezia, all'interno del corso di laurea in pianificazione urbanistica e territoriale. La particolarità di questo laboratorio era che, ovviamente come tutti i laboratori didattici, aveva un docente di riferimento che era uno studioso e anche un attivista sui temi dell'ecologia del paesaggio e della valutazione, diciamo, ambientale, che è un tema abbastanza importante per chi studia pianificazione del territorio. E quindi lui ha iniziato nel corso degli anni, primi anni 2000, a definire questi itinerari, queste attività con gli studenti, che poi si sono strutturati in dei seminari appunto itineranti, quindi camminando, lungo le principali direttrici della storia che attraversano l'Europa, e quindi la Santiago prima, poi la Via Francigena, e poi è arrivata Fuori Via, perché poi nel frattempo il professore, che è il professore Virginio Bettini, è andato in pensione, e quindi poi, diciamo, gli studenti insieme al professore hanno preso un po' in mano questa attività, diciamo, decennale che andava avanti, e l'hanno, diciamo, in qualche modo incoronata all'interno di un progetto di associazione, no? Quindi questa, diciamo, è un po' la macro storia.
E voi eravate entrambi studenti del professore o vi siete conosciuti in associazione?
Ma noi in realtà ci conosciamo da 13 anni. E quindi non si dice l'età, però da quando eravamo alle superiori in altri contesti, e poi io in realtà sono arrivata nell'associazione nel 2022, quindi ho uno storico un po' più breve, e perché su invito di Cesare, incessante invito di Cesare negli anni, che a un certo punto ce l'ha fatta, è riuscito a portarmi a questi cammini.
Quindi ti trascino ovunque, ti trascino in associazione, ti trascino in radio,
tipo,
è proprio una trappola.
Tipo il suo cane.
Non capisco perché mi segui ancora in queste cose.
Vabbè. E un cosa ti ha convinto ad entrare in Fuori Via?
Allora, in realtà lui ha giocato veramente facile, perché il cammino a cui ho partecipato era l'inizio del progetto che stiamo attualmente portando avanti, che è il progetto sul Danubio, Danups, che parte dalla foce del fiume per arrivare alla sorgente, che in realtà sarà Vienna, la tappa finale, però insomma l'idea è di arrivare in Austria. E essendo la foce del Danubio in Romania, e avendo io vissuto e svolto diversi progetti in Romania negli anni, in questi ultimi 15 anni in realtà, e sapendo Cesare che la Romania è il mio luogo del cuore, mi ha convinto dicendomi: dai, vieni a fare la traduttrice per noi in Romania, visto che non abbiamo nessuno che parla rumeno. E mi ha convinto così, mi ha comprata così, non mi ha fatto nessuno sconto, ma mi ha comprata così.
E ci hai salvato.
Esatto, sì, in parte sì, però al di là di questo sicuramente mi è piaciuta poi al di là dei luoghi a cui io sono affezionata. L'anno scorso poi siamo stati anche più in Bulgaria, quindi mi piace la filosofia, ecco, della vacanza, perché di fatto di questo parliamo, perlomeno per i cammini estivi, ma camminando. e quindi una vacanza un po' più lenta, una vacanza più comunitaria, una vacanza di incontro con le comunità locali dei posti dove passiamo. E quindi la Romania è stato l'inizio, però ecco, adesso più è l'associazione in sé quello che propone, che mi chiama a rimanere all'interno.
È molto interessante questa parte di conoscere la comunità dove passate. Avete avuto l'occasione di conoscere persone interessanti in questi anni di cammino?
Io parlo sempre negli ultimi due, poi magari Cesare aggiunge qualcosa. Qualche aneddoto magari anche abbiamo, no?
Assolutamente sì, ci piacciono tantissimo gli aneddoti.
Mi viene in mente la famosa comunità di questo paesino rumeno che si chiama Gândărești, dove siamo passati. In realtà non ci dovevamo fermare lì, dovevamo andare al paese successivo, solo che ops, il sindaco si è dimenticato di prenotare l'alloggio per noi per dormire. Quindi siamo arrivati in questo paese, ho tenuto questi contatti col sindaco, che si è ovviamente un po' anche agitato per il fatto di essersi dimenticato questa cosa, per cui ha coinvolto subito il sindaco di Gândărești, che era il paese dove eravamo a fare la pausa pranzo, che ha in 448 aperto la palestra della scuola locale, che era nuovissima, ci ha dato appunto da dormire, da lavarci e tutto quello che era necessario all'interno di questa palestra. E contemporaneamente è stato bello, perché noi ovviamente eravamo lì dal pranzo, per cui abbiamo passato lì tutto il pomeriggio e eravamo sul Danubio, e a un certo punto mi chiama e mi dice: venite a cena che abbiamo preparato tutto noi. Noi ci eravamo organizzate, avevamo fatto la spesa per farci da mangiare, che è quello che facciamo di solito. E invece il sindaco si era preso un po' a cuore il fatto che ci fossero questi italiani scappati di casa che erano passati di là, e quindi ci ha organizzato una cena, tra l'altro molto anche tipica, polenta, carne, adesso non mi ricordo bene che cosa ci fosse, però insomma non so neanche come abbiano fatto a preparare tutta quella roba per noi, che eravamo in 30, e oltretutto ha chiamato un ragazzo del paese che ci ha suonato i canti tradizionali, quindi abbiamo, oltre che chiacchierato, ballato e cantato, mangiato insieme. E questi sono i momenti un po' belli, che noi chiamiamo anche rapimenti, dove praticamente le comunità locali ci rapiscono per coinvolgerci in queste cose.
Bellissimo. Quindi è stato un errare del sindaco che vi ha portato in qualcosa di molto molto bello.
In realtà sì, sì, sì. Infatti è stato un errore, sì, fortunato, di fatto. Poi tra l'altro molto particolare questa comunità, con una minoranza russa molto forte, adesso senza entrare nel merito, però ci sono poi dei posti molto interessanti, e la cosa bella secondo me è che sono posti dove non passeresti da turista.
Sì.
Cioè, non andresti mai in questo paese perché non c'è niente da vedere. Ok, c'è il Danubio, ma non c'è niente da vedere di culturalmente rilevante. Però noi abbiamo occasione in questi viaggi di conoscere queste piccole realtà. E di solito, come associazione, almeno nel progetto Danubio, in ogni posto dove ci fermiamo cerchiamo di intervistare una persona rispetto a quello che fa e lì nel paese, che storia ha. Infatti sulla nostra pagina Facebook e Instagram poi si possono trovare tutte le foto e le storie di questi ultimi due cammini sul Danubio. Non so se Cesare vuoi...
Sì, io volevo aggiungere appunto un po' questo, visto che dei due, no, sono quello che ha un po' più la memoria storica sulla natura di questo magma che è fuori via, e invece Gaia è più, no, Francesca, scusami, è più puntuale sui due anni di esperienza che ha fatto. E riprendendo proprio quello che dicevo prima, no, proprio il fatto che negli anni abbiamo visto che questa transizione dall'essere all'interno dell'università al divenire poi realtà associativa ha fatto cambiare diverse cose. In quello che osserviamo sicuramente, nel senso che appunto, come dicevo prima, il laboratorio nasceva come un'indagine del paesaggio e del territorio con la lente, passatemi il termine, della pianificazione, no? Quindi i ragazzi facevano questo seminario perché era inserito, diciamo, nella cornice delle attività didattiche anche, no? E quindi con un'accezione all'ecologia del paesaggio, però i ragazzi facevano una specie di laboratorio fondamentalmente. Adesso invece proviamo come associazione a fare qualcosa di diverso, perché, e questo è l'altro tassello interessante, diventando associazione abbiamo in qualche modo raccolto, no, nuove forze che hanno provenienze diverse, ma hanno anche studi e quindi conoscenze, competenze, esperienze differenti, no? E quindi c'è anche questo di interessante. Prima erano gli studenti iscritti al corso e gli ex studenti e gli amici, diciamo, no? E finiva lì la cerchia. Adesso invece, un po' anche per le varie attività, diciamo, extra cammino che facciamo, quindi anche quelle di, insomma, informare, no, le comunità che esistiamo, che cosa facciamo, eccetera, eccetera, siamo riusciti nel tempo a, diciamo, incrementare la biodiversità, passatemi il termine, la biodiversità sociale che c'è all'interno dell'associazione. E questo si vede anche, no, in quello che osserviamo, cioè questo taglio più, passatemi il termine, forse semplifico, però questo taglio più etnografico che stiamo dando al progetto Danubs nasce proprio perché, appunto, il precedente taglio, che era quello più, diciamo, pianificatorio, di studio del paesaggio, si è un po' accostato per lasciare lo spazio, no? Invece a interessati, curiosi, studiosi, volontari, no? che conoscono la storia, che sono curiosi di scoprire la storia di questo territorio e di conoscere le persone che lo abitano. Quindi questa cosa dell'associazione, sicuramente, cioè del passare da laboratorio ad associazione, ha portato sicuramente un'apertura, ecco, su questo, e quindi ci ha portato poi a queste erranze che sono poi cambiate di struttura anche, no? E di forma.
E questa biodiversità delle persone che fanno parte dell'associazione, qualche piccolo esempio, chi fa parte dell'associazione? Prima erano studenti, adesso
andiamo dai 20 ai 75 anni,
75.
Sì, che sì. Fanno i cammini, cioè, certo. camminano.
Poi allora noi ci muoviamo, questo è da specificare, nel senso che noi ci muoviamo con un furgone che porta i nostri bagagli da un posto all'altro, che ci porta anche il pranzo, per esempio. Quindi c'è sempre questo furgone guidato da Lucio, questo signore macedone che ci segue col furgone e carica tutto il bagaglio pesante. Quindi noi abbiamo il nostro zainetto con dentro la borraccia, la crema solare, qualche spuntino, però ecco, quindi è un cammino fattibile anche da una persona non fisicamente così prestante, al di là del settantenne, però anche qualcuno di 30, 40, 50 anni che non è in forma può assolutamente sostenere quello che è il nostro cammino, perché non ti devi portare 30 kg di zaino sulle spalle, ecco. Però abbiamo, diciamo, una gamma di personaggi molto varia, come diceva Cesare, anche da provenienze molto diverse. La cosa secondo me particolare è anche come queste persone poi si sono incontrate, perché ok, c'è il nucleo storico che ho conosciuto, che è quello degli ex studenti che portano avanti questa cosa qua, però poi ci sono banalmente io, ma altre persone che in un modo o nell'altro sono entrate in contatto con l'associazione, non necessariamente per conoscenza diretta di qualcuno all'interno, ma anche tramite, non lo so, mi viene in mente l'avvocato, no? Che aveva, adesso forse tu ti ricordi
per Luigi,
meglio, però
detto c'era l'avvo. Stata,
esatto.
Perché avvo? Che io quell'anno non c'ero, però diciamo, appunto, quindi questa leggenda narra, ma che poi leggenda non è in realtà, che appunto questo signore, che al tempo si giostrava nella mezza età, un po' più giovane, stesse facendo un cammino da solo lungo la via Francigena, se non sbaglio, e adesso non so dirvi che tratto, però la parte, diciamo, italiana, probabilmente forse la parte toscana, e il professore con i suoi studenti al tempo passò per i suoi stessi luoghi e incontrò non tanto lui come persona, ma un bigliettino che questo signore lasciò in un posto di un ostello, adesso non so dirvi con esattezza, dove c'era scritto di fatto che era un viaggiatore che aveva interesse a conoscere delle persone durante il cammino. Allora cosa è stato fatto? È stato contattato, gli è stato detto: ci vediamo il prossimo anno, quel giorno, in questo posto, e lui si è presentato, e da allora lui cammina con noi. Cioè, sono storie bellissime. molto
non sono inventate, sono storie vere. Esatto.
Cioè, la casualità ha portato questa persona così. Quanto dura una tappa? Cioè, a livello di tempo, magari?
Una tappa intendi un giorno di cammino o una
entrambi?
Tappa... Allora, tendenzialmente noi tariamo così l'attività. Camminiamo circa 2 settimane, qualche giorno in più, qualche giorno in meno, tendenzialmente qualche giorno in più, quindi ci attestiamo attorno ai 15, 16, 17 giorni più o meno di uscita, diciamo, di visita del territorio, e cerchiamo di strutturare questa attività in giorni che alternano dei momenti di solo cammino a dei momenti magari, cioè ci preserviamo sempre 1, 2 o 3, diciamo, giornate che sono un po' più di svago, dove magari facciamo un pezzo risalendo il Danubio in barca, piuttosto che prendiamo, diciamo, un pullman che ci porta a vedere un posto specifico, o finiamo in un centro abbastanza importante dove ci sono anche delle cose curiose, interessanti da vedere. Attraversiamo capitali comunque anche, quindi nei nostri cammini, non solo Ghinderesti o che non so pronunciare, o perfetto,
bravissimo,
o Lom. L'uomo, cerchiamo sempre di costruire all'interno del cammino appunto questi momenti un po' di decompressione, anche perché comunque una cosa che forse non abbiamo ancora detto, che è vero che abbiamo un ampio spettro, diciamo, demografico all'interno del nostro gruppo, è anche vero che siamo in tanti, quindi questo poi si misura con un ulteriore, diciamo, grado
difficoltà,
di complessità, sì, di difficoltà, che siamo all'incirca 45.
Cavolo,
45 faccia. Persone, quest'anno volevamo provare ad arrivare a 50, ed è complicato perché quando si dice facciamo il pranzo significa pensare per 50 persone, significa trasformarsi magicamente in cuochi della mensa, che è una cosa bellissima, affascinante,
però
anche se è il 6 di agosto, ecco. Però insomma comporta una serie di attività di organizzazioni, cioè il furgone va pulito, va gestito, perché Lucio non ci fa da badante, cioè nel senso recupera i morti, come si dice, le persone che quel giorno non ce la possono proprio fare perché hanno una buffa più grande del piede, un callone, però insomma diciamo che poi tutto il resto dell'attività ovviamente è sulle nostre spalle, sulle spalle di un piccolo gruppo che organizza, diciamo, le questioni logistiche all'interno del grande gruppo, che è questo branco, no, di persone che
di tutte le età, di tutti i generi.
Un branco.
Sì, in realtà si struttura un po', c'è, cioè, un gruppo organizzativo che anche che parte intorno a più o meno gennaio-febbraio dell'anno, tipo quest'anno facciamo l'esempio, sì. E si trova un po' di volte. All'interno di questo gruppo ci sono alcune persone che vanno anche in sopralluogo, nei posti ripercorrono quella che sarà quelle che saranno le tappe, e mettendosi in contatto con le comunità, come dicevamo prima, con i comuni, con i sindaci, con associazioni, eccetera, chiedendo ospitalità, perché di fatto poi noi dove dormiamo, perché anche questo è 40 persone che devono trovare da dormire, allora spesso è la palestra della scuola, oppure un campo da calcio dove piantiamo le tende, o una sala del comune che ci viene messa a disposizione, eccetera. E una scuola intera, l'anno scorso c'è un nome piccola, ma una scuola. E quindi spesso noi dormiamo in questi posti, e per trovare questi posti da dormire c'è questa occasione di questo sopralluogo, dove ci sono queste 4, 5, 6 persone che vanno e stringono anche rapporti, per cui poi nel momento in cui arriviamo nella tappa è in sopralluogo che si decide, si vede se c'è qualcosa anche di culturale da vedere, di particolare, e magari appunto ci si accorda. L'anno scorso a Vidin, in questa cittadina bulgara, ci siamo messi in contatto con questa organizzazione che lavora con le comunità Rom, e questo il direttore, il presidente, adesso non vi so dire esattamente che carica avesse, ci ha portato in giro per la città mostrandoci i luoghi interessanti, una cittadina non grande, però neanche piccolissima, neanche un paesello, e ci ha portato in giro per la città, facendoci vedere i luoghi culturalmente interessanti. Quindi ci sono anche questi momenti, e raccontandoci anche cosa loro fanno sul territorio. E questo anche tornando all'incontro con le comunità, che non è solo con la comunità di paese che ti rapisce, ma è anche magari con l'associazione. E se c'è, in questo caso, magari una comunità rom molto nutrita, folta, e quindi loro facevano tutto un lavoro di dopo scuola, contatto con le famiglie, e, educazione, eccetera, eccetera.
Io avrei una domanda. Qual è il posto più strano in cui vi hanno fatto dormire? Cioè, quello, il primo che vi viene in mente... Dite,
boh. Abbiamo pensato la stessa cosa, ma...
In realtà... Potete fare 3, 2...
Il merda!
Che è un campeggio in realtà, per cui non è una roba strana, perché è un campeggio di fatto. Cioè, non era un posto particolare. Allora, quell'aneddoto è questo. Ad aprile, io sono andata in sopralluogo per il cammino dell'anno scorso, perché un pezzettino era in Romania. Quindi per il pezzettino della Romania sono andata io per una questione di lingua. E mi hanno il resto del gruppo era in ritardo, io ero già arrivata perché sono arrivata in itinere. Quindi sono andata in sopralluogo da questo campeggio, perché noi ci fermavamo in questo villaggio Balotest, dove c'erano 2 campeggi e basta, non c'era nient'altro. E quindi sono andata a vedere, arrivo in questo campeggio, sembrava chiuso perché c'era tutta l'erbaccia, sta scritta che cadeva sopra, non mi ricordo neanche, non c'era neanche scritto campeggio, per cui dovevi veramente immaginarti che fosse lì, ma Google Maps diceva che era là, per cui io sono arrivata, ho chiamato il tipo che è uscito e mi ha mostrato questo posto dove ho avuto, devo dire, un attimino di... Non lo so, non sono una persona schizzinosa, però ecco, diciamo che mi sono un pochettino formalizzata quando ho visto gli spazi, perché era proprio tenuto male, era poco curato, però lui era tranquillone, mi ha fatto vedere tutto, gli ho chiesto 2 o 3 volte, ma sei sicuro che siete aperti? Sì, ma a parte che non c'era nessuno, ma al di là di questo era veramente tutto lasciato a se stesso, quindi mi sembrava molto strano. Poi quest'estate, quindi io avevo dipinto questo campeggio come il posto peggiore, campeggi da incubo, il posto peggiore in cui tu possa finire.
Bisogna trovare un motivo per cioè motivare la gente a dire prendiamola bene. Cioè.
Ma infatti le persone di fuori, il problema è questo, che più gli dici che è una bettola il posto dove vai... Più sono contenti.
Assurdo.
Quelli del nostro gruppo.
Al contrario.
Sono le persone giuste, allora.
Sì, ma dicono, ah, bello, sarà bellissimo. Infatti poi in realtà è stato bellissimo, perché abbiamo fatto anche molta festa quella sera, perché c'era questo spazio interno molto bello, questa specie di ristorante bar, 2 tavoli, 2 sedie, e 3 rumeni, che uno era quello del campeggio, gli altri 2 non si sa chi fossero, che possiamo dirlo erano ubriachi, che giravano in mezzo a noi, che ci facevamo gli affari nostri, quindi un po' una situazione anche un po' X, però molto folcloristica, mettiamola così. Avevano un po' sistemato il campeggio, devo dire, però insomma è stato un po' estremo quella roba là che abbiamo fatto, secondo me.
Sì, devo dire, per aggiungere qualcosa, che l'altra cosa che noi cerchiamo di organizzare sempre durante il cammino è 1 o 2 momenti di vero svago, svago serale, un po' di festa, anche perché comunque appunto è per noi anche una vacanza, obiettivamente, perché lavoriamo tutti quanti o qualcuno studia, i più piccolini tra noi, e quindi insomma ci piace anche comunque ritagliarci i giusti momenti per divertirci. Però non si sa perché, riusciamo sempre a trovare come giornata di svago, di divertimento, di devastazione fondamentalmente, la sera prima della tappa dolomitica. La tappa dolomitica la conosciamo tutti benissimo, è quella giornata dove uno deve fare, non si sa perché, 35-38 chilometri sotto il sole, magari anche con del dislivello importante. Ecco. E noi anche quest'anno siamo riusciti la sera prima ad andare a letto, penso alle 6, svegliarci alle 7:15, 7:30, una cosa così, per chi è andato a dormire, e poi... Non so, sistemare le tende, metterle.
E forse questa è una strategia? Funziona?
Forse questa è una strategia.
No, non funziona, perché poi il giorno dopo ci sono un sacco di morti da raccattare. Comunque mi è venuto
Lucio
detto...
lavora tantissimo quel giorno.
Lucio, che poi non si chiama neanche Lucio, perché si chiama Ljupko, non so come si dica in macedone, ma lui ormai è Lucio per tutti noi. Comunque abbiamo dormito anche in un monastero ortodosso, mangiando una pizza col ketchup nel parcheggio del monastero, quindi è stata una cosa un po'... con una poliziotta che ci portava, ci ha fatto vedere le stanze, perché era lei che, con cui avevano tenuto i contatti. E abbiamo dormito anche, mi era venuto in mente un altro posto un po' strano.
Anche lungo il Danubio?
E i traghetti che portavano da una parte all'altra del Danubio, dall'altra c'è il confine con l'Ucraina. E quindi c'era anche tutta una serie, cioè, c'era anche il tema, abbiamo intervistato questi ragazzi di questa associazione che invece faceva accoglienza dei profughi che attraversavano il confine, il Danubio di fatto, e arrivavano... In Romania, ecco.
Ogni tanto facciamo anche comunque una nottata in un qualche hotel a 15.000 stelle
per lavarci,
per bene, lavarci.
Bene. È importante, delle volte tocca.
E per fare la lavatrice magari se c'è, bello sarebbe, perché in tutto questo ovviamente... Oddio, c'hai ben la valigia, per carità, per cui puoi portarti tutti i cambi che vuoi, però diciamo che insomma in qualche modo ci si deve pure... tenere con un po' di dignità.
Sì, perché poi c'è chi adotta le strategie più disparate, c'è chi si porta una maglietta al giorno e quindi non pensa proprio a lavarsi, cioè a lavarsi sì magari, ma a lavare i vestiti no, e c'è chi invece insiste con lo stesso vestiario finché proprio non è da buttare.
Interessante.
Cesare per esempio, ecco. I suoi vestiti camminano da soli dopo una settimana di tappe, ma anche alla fine del cammino.
Ne vado molto orgoglioso. E li uso anche poi nella vita quotidiana.
Cioè, quindi, senza lavarli ovviamente, perché si spreca acqua, tipo adesso.
È un ricordo, non si può lavare.
A proposito di bagagli, qual è l'oggetto più strano, inusuale che avete portato nei vostri viaggi?
Ci sono sicuramente vari oggetti, ognuno porta un proprio oggetto. Io ne ho uno che porto sempre e che porto anche a lavoro ogni tanto. E che è un regalo che mi ha fatto una persona che a me è cara, che lo è ancora, ed è una cravatta portaposate, cioè è una cravatta, diciamo, riadattata a piccolo portaposate. E che cosa contiene questo portaposate? Questo portaposate contiene un cucchiaino, un cucchiaio e un coltello. Nulla di più, perché non serve altro in realtà. Gaia, adesso vuoi dire qualcosa tu?
Può essere anche un oggetto che... in realtà per te è strano, ma normalmente è usuale.
No, è che io penso di portare cose molto usuali, ma perché per me in realtà il bello di questa vacanza è anche il fatto di essere essenziali, no? Quindi non mi porto dietro qualcosa di mio, di personale, un po' perché poi nel marasma delle cose, il furgone si perde tutto. E infatti alla fine del cammino questo sia particolare, diciamo quello che mi porto via, allora, di oggetto strano, tipo sì, le mutande degli altri che mettiamo come premio alla tombola dell'ultimo giorno, perché poi si raccoglie tutto quello che è rimasto nel furgone di Lucio, si fanno dei pacchettini, ambo, terna, quaterna, cinquina, e ti porti a casa le mutande, il filo da stendere, i calzini spaiati di qualcun altro, ecco, quindi quello semmai si... è quello che mi porto più a casa. Però al di là di questo c'è poi il concetto di è vero che è un cammino appunto comodo, quindi non hai da portarti dietro tutte le tue cose, tutto il tuo bagaglio, però è anche vero che il senso di questa cosa qua è anche viversi nell'essenzialità, per cui io non porto niente di particolare, di strano, e quindi non mi viene adesso in mente assolutamente nulla. Mi verrà in mente quando uscirò da questa porta, ma sarà troppo tardi, immagino.
Ce lo farei sapere, ce lo farei sapere. Io avrei in realtà una domanda di cui sono molto molto curiosa, ovvero avete parlato molto spesso di entrare in contatto con quelli che sono gli attori del territorio, intervistarli, c'è addirittura un sopralluogo prima, quindi immagino che ci sia molta molta attenzione a questo aspetto, diciamo, del viaggio. E vorrei chiedervi se avete delle persone che vi sono rimaste impresse da questi cammini, o non necessariamente la persona, ma anche la loro storia.
Io ne ho una, però non mi ricordo bene come si chiama. Un bulgaro che chiameremo Maurizio? No, vabbè, Zdravko. Quello super palestrato, col cappello, un po' tamarro, devo dire. Quello che stava in quel posticino il giorno prima di arrivare a Tutrakan. Siamo fermati, non so perché ci siamo fermati, siamo fermati in questo bazar di questo paese lungo la strada, pochi metri vicino al Danubio.
Vuoto.
Vuoto.
Paese vuoto, bazar.
Un vecchio
vuoto.
E un bimbo, probabilmente suo nipote, e poi Zdravko. Zdravko che abbiamo intervistato, tra l'altro, e ha raccontato una cosa veramente... Cioè, mi è rimasto dentro per quello che ha raccontato, non tanto per la persona in sé, perché, ripeto, era un tamarrone di fatto. Ha raccontato questa cosa, ha raccontato che lui lavora lì da ormai parecchio tempo. Zdravko è una persona, come se fosse mio amico, però insomma, diciamo che è un ragazzo di quanti anni avrà avuto? 35?
Ma anche, sì, forse anche più meno. O meno, sì sì.
Boh.
Sì.
Ha sempre lavorato lì, lavorava lì suo padre, suo nonno, e ci ha raccontato una cosa che secondo me è interessante perché si lega molto al tema del Danubio, no? Che poi è questo grande corridoio blu che stiamo, diciamo, no? attraversando, che stiamo incontrando e scoprendo. E ha detto una cosa veramente bellissima che mi è rimasta impressa, ovvero che in alcuni inverni i suoi nonni, ma forse anche i suoi genitori, però non ne sono sicuro di questo dettaglio, nei giorni più freddi il Danubio congelava e loro riuscivano ad attraversarlo per andare dall'altra parte. Siamo in un punto dove il Danubio fa confine di Stato, no? Tra Romania e Bulgaria. Quest'anno noi attraverseremo la Serbia e quindi il Danubio sarà all'interno del cuore dello Stato, no? Però, e quindi cambierà anche quello che si sviluppa attorno a questo fiume. Però nei primi due anni di cammino che abbiamo fatto abbiamo imparato a conoscere il Danubio come confine di Stato, no? Anche in confini molto importanti, no? Come quello con l'Ucraina nel 2022. Quindi insomma, no? Anche in anni molto complessi. Poco non sospetti. Ecco, e quindi questa cosa che ha detto il buon Zdravko mi ha fatto molto riflettere, no? su questi confini, no? statali che noi abbiamo per questioni di governo e di gestione del territorio, per questioni amministrative, per questioni giuridiche, di fatto, ma che poi in realtà sono confini molto labili talvolta, no? Anche il clima talvolta ci aiuta a eluderli, talvolta invece il clima segna dei profondi, no? Limiti, delle profonde barriere talvolta invalicabili, dei profondi confini, però in questo caso, no? Uno viene a scoprire, viene a sapere che il Danubio, perché no, poteva essere attraversato con un colpo di... con una scivolata, esatto, una passeggiata, una strisciata di culo. E quindi, insomma, con veramente pochi passi, facendo pochi metri, tu eri dall'altra parte senza dover passare una dogana o estrarre un passaporto, un documento di identità. Questa cosa mi è rimasta lì. Affascinante, devo dire.
Bellissimo. Sì. Io ne ho già raccontati un po' e quelli sicuramente sono quelli che mi sono rimasti più impressi. Però mi è venuta in mente di nuovo la poliziotta del monastero, perché era questa signora veramente che se hai pregiudizi fisicamente non avresti mai detto che poteva fare la poliziotta, poi per carità era una signora che lavorava in un paese, però sicuramente anche il fatto di avere una poliziotta donna in Romania comunque in qualche modo... aveva, non so come dire, il suo perché, ma era una situazione particolare. Io che ho vissuto in Romania mi è capitato raramente di incontrare poliziotte femmine, donne, e quindi era questa signora molto simpatica con la figlia, emozionatissima di incontrarci, te la ricordi? Quella ragazza giovane, Sara mi pare che si chiamasse, così a ricordo. Lei si era portata la figlia perché la figlia studia l'italiano, tu studia italiano a scuola, perché in alcune scuole in Romania si studia anche l'italiano, quindi se l'era portata dietro per fare un po' da traduzione, e il giorno dopo che siamo partiti da questo monastero per andare nella tappa successiva, loro hanno fatto un pezzettino di strada con noi, perché tanto comunque andavano a casa a piedi, che già questo, no, di solito non era proprio dietro l'angolo il paese dove abitavano, però loro rientravano verso casa e quindi hanno fatto un pezzettino di strada con noi, e la ragazza ci ha raccontato insomma il suo desiderio, il suo sogno di poter studiare in Italia e venire in Italia, perché ovviamente è chiaro che dà più possibilità, ecco, per certi versi. Poi adesso la situazione sta un po' cambiando, però venendo da un paese così piccolo, questo sogno dell'Italia, questa magia di vedere questo gruppo di italiani. Lei era veramente, veramente emozionata, tremava. E infatti poi quando c'ero io che parlavo rumeno, allora si agganciava e riuscivamo a fare due chiacchiere. Era proprio contenta. Per loro è stato un incontro molto emozionante, devo dire, anche per me mi è dispiaciuto salutarle. In realtà ho il numero di telefono, magari potrei ricontattarle. Però,
questo è il segnale.
Sì.
E c'è una canzone che può segnare questi viaggi? Perché proprio questa canzone e non un'altra?
Mi state guardando con questo sguardo di intesa.
Ma sì,
questa
l'abbiamo concordata prima. Concordata, insomma, diciamo che ci sono tante canzoni, perché poi ci sono tratti di cammino, che so che questa cosa ad alcuni non piace, dove c'è una persona che tiene una piccola cassa per darsi anche un po' il ritmo e si mette su un po' di musica. La canzone dell'associazione, secondo me, è Bella Ciao. Ma ce lo siamo detti prima con Cesare, però il motivo per cui è Bella Ciao lo devi dire tu.
Ma grazie.
Ha lasciato il lavoro sporco.
Grazie per questo incipit, per questo intro. Ma in realtà non è che ci sta dietro un motivo proprio profondo. C'è però da dire una cosa. C'è da dire che innanzitutto è una canzone che andava ancora ai tempi del laboratorio universitario.
E soprattutto la conoscono anche quelli che fanno parte, che camminano con voi, ultra settantenni.
È la loro hit estiva, assolutamente. No, ma poi soprattutto diciamo che, adesso spendiamo due parole su questo tema, l'Università UAV di Venezia ha raccolto al suo interno, raccoglie ancora oggi al suo interno, comunque... figure che non appartengono ad un certo tipo di mondo politico, ne sposano un altro. Prima abbiamo appunto menzionato il professor Bettini è stato anche europarlamentare per i Verdi, europarlamentare europeo, quindi per i Verdi, ha portato avanti diverse campagne, diverse battaglie sul fronte, diciamo, ambientalista, anzi sul fronte ecologista, scusate. E quindi, insomma, diciamo che un po' questa anima un po' compagnona, no? Adesso per semplificare, ridurre ai minimi termini e non dare valore, e non dare il valore giusto che invece ha. Però diciamo che c'è stata anche un po' trasmessa, no? Un po' come modalità anche di pensiero, di guardare le cose del mondo. Quindi deriva da lì fondamentalmente e la portiamo avanti, nonostante i tempi siano passati, nonostante... il professore sia, ai noi, trapassato, perché il professore ci ha lasciato nel 2021, quindi nonostante, diciamo, la fuoriuscita dall'università, nonostante, diciamo, il saluto del professore, è una cosa che portiamo avanti perché un po' si è incardinata dentro di noi, no? E quindi Bella Ciao rimane immortale, no? All'interno dei nostri cammini e ovviamente... al buongiorno ci salutiamo, compagni.
Ecco, questa cosa del chiamarsi compagni reciprocamente è un po' legata, vabbè, oltre a quello che ha detto Cesare, è una gran fortuna, perché se pensi di essere in un gruppo di 40 persone e di ricordarti subito i nomi di tutti...
È un casino.
Sì. Quindi nel momento in cui tu puoi chiamare tutti compagno, compagna, compagni, sei a posto e volendo ci passi tutto il cammino. C'è gente che... dopo due settimane chiama gli altri compagni, ma è evidente che è perché non si ricorda come si chiama.
Hai perfettamente ragione, Francesca.
Ecco, per esempio Cesare, compagna dovevi dire.
Compagna Francesca.
No, e poi c'è da dire, la parte invece goliardica, se vogliamo trovare due canzoni che concludono sempre le nostre serate di grande svago, come diceva Cesare, che cantiamo tutti insieme a squarciagola, perché siamo sempre in gruppo, in cerchio, a urlare queste canzoni, giusto perché così il giorno dopo... oltre a non avere dormito abbastanza, non hai neanche più voce per parlare con nessuno.
E quindi musica,
sono Sere Nere e Maledetta Primavera.
Aiuto!
Si chiude?
E questa è la triade, la Santa Trinità praticamente.
Esattamente.
Allora, grazie mille della vostra storia.
Grazie a voi.
Grazie di averci raccontato questa entità di fuorivia che non conoscevamo. Esatto. O comunque non così nel dettaglio.
E
quindi...
non potevamo immaginare tutto ciò, ecco.
Naturalmente, se qualcuno, quando ci ascolteranno, se qualcuno è interessato può ovviamente contattarci, abbiamo la pagina Instagram che non ricordo come si chiama.
Go Fuori Via.
Grazie. C'è la pagina è perché io non ho Instagram, ragazze.
Va così.
Sto un po' indietro, sto indietro. La pagina Facebook, ci sono i contatti, insomma c'è anche il sito, anche se consigliamo i social.
Poi c'è una mostra attualmente al Caffè della Pè qua a Trento, dove ci sono un po' di foto di questi ultimi due cammini,
meravigliose,
ve le consigliamo, bellissime.
Un po' di storie delle persone che abbiamo incontrato, qualcuna probabilmente l'abbiamo anche raccontata stasera, e ci sono anche tutti i vari QR code se volete poi agganciare l'associazione. E l'altra cosa, e molto brevemente, è che oltre al cammino estivo, che può essere anche impegnativo sia per una questione di tempo, ferie per chi lavora, ma anche a livello economico, insomma, ovviamente ha un costo, ci sono anche dei piccoli cammini durante l'anno. Per esempio a ottobre 2022 siamo stati a Udine, abbiamo fatto un mini cammino di 3 giorni da Udine a San Daniele sulle tracce di una vecchia tranvia che portava da Udine a San Daniele, con tappa finale a San Daniele a mangiare ovviamente il prosciutto.
Questo il motivo per il quale siete andati lì.
Esattamente, l'anno scorso siamo andati, sono stati a Roma e hanno percorso questo cammino della Regina Camilla.
E quest'anno?
Quest'anno, adesso, proprio il ponte del 25 aprile.
Esatto, al ponte del 25 aprile, fuori via, percorrerà un pezzo della rotta tra i due mari, in Puglia, quindi siamo in Puglia, e in particolare abbiamo chiamato questo nostro cammino spartano, partiamo da Bari e arriviamo a Taranto. Sarà dal 25 al 28 aprile. E in occasione sarà anche un momento importante per l'associazione, perché ci ritroveremo prima di poi ritrovarci nuovamente in Serbia, che è la tappa estiva di quest'anno per il progetto Danubes 2024, e per condividere, diciamo, una serie di esperienze, di idee anche sul futuro dell'associazione. Quindi abbiamo questa attività in corso, che parte a breve, e poi rientrati dal cammino estivo invece, Fuori Via sarà chiamata in territorio trentino all'interno di un festival che si chiama Risalite Festival, che si tiene a Montevaccino l'ultimo weekend di agosto. C'è la parte, diciamo, più ricca, insomma, di concerti, di eventi, no? di attività, di presentazione di una residenza d'artista. E in questo, diciamo, in questo weekend ci hanno chiesto, diciamo, una collaborazione, quindi stiamo costruendo, ma non possiamo dire molto, perché sennò spoiler, però stiamo costruendo un itinerario che lavorerà, diciamo, in stretta connessione con quello che è il tema di quest'anno, che è il tema della sospensione nel tempo, dell'essere sospesi nel tempo, e quindi cercheremo di coniugare il nostro movimento con questa dimensione temporale rispetto a quello che osserviamo, a quello che percepiamo, a come lo percepiamo, provando in qualche modo a metterlo in stress, in crisi, no? Quindi, però non posso dire altro. Però ecco, questa è un po' un'anteprima.
C'è incuriosità abbastanza, ecco, va bene così, il tuo obiettivo è stato raggiunto.
Vabbè, posso andare adesso?
Sì, esatto, esatto. Grazie mille ancora e buona serata.
Grazie a voi.
Ciao.
Grazie a voi.
Ciao. Ciao.